Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Il capitolo è dedicato alla verità sulle lingue, che non erano soltanto un grave problema nell'assemblea di Corinto, ma sono a dir poco un grave problema anche oggi. E quindi ci rivolgiamo anche al nostro tempo, oltre che all'interpretazione della Bibbia. Quindi permettetemi di cominciare dicendo che alla Torre di Babele Dio confuse le lingue degli uomini. E l'unico altro episodio biblico che possa rivaleggiare con quella confusione è la confusione delle lingue a Corinto. Avevano creato una tale confusione riguardo a questo dono delle lingue che Dio aveva dato loro, l'avevano contraffatto così tanto, avevano sostituito la sua realtà con la contraffazione satanica a tal punto che Paolo dovette scrivere un intero capitolo solamente per affrontare la questione. Ora, se siete stati con noi in passato, ricorderete che c'è un vero dono delle lingue, e quando Dio diede i doni alla Chiesa primitiva, diede loro alcuni doni miracolosi che erano destinati ad essere segni che autenticavano la validità del messaggio della nuova era. Vedete, in passato Dio aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, però in questi ultimi giorni aveva parlato per mezzo del Figlio, e c'era un nuovo messaggio, e per far sapere in modo particolare al mondo ebraico che questa era una nuova era e che vi era una nuova rivelazione, che Dio stava parlando di nuovo, vi furono segni e prodigi che accompagnavano quel messaggio. Ed uno di questi era la capacità che avevano gli apostoli ed alcuni di loro che lavoravano con loro di parlare sotto ispirazione divina una lingua che non conoscevano. Quello era il dono delle lingue. Ed abbiamo anche imparato che si trattava sempre di una lingua specifica, che questa era la capacità di parlare una lingua straniera. In Atti 2 ci viene detto che ciascuno di loro li udiva parlare nella propria lingua. Però quando arriviamo alla situazione di Corinto, che tra parentesi è l'unica volta in cui il dono viene menzionato dopo il libro di Atti a Corinto, ed è lì perché era diventata una questione così confusa e caotica, ma arrivando alla situazione di Corinto scopriamo che avevano contraffatto il vero dono e l'avevano sostituito con una forma di linguaggio pagano e statico. Il vero dono era stato confuso con le lingue estatiche, che erano di fatto la contraffazione. Ora, un'estasi del genere e questo parlare statico erano molto comuni nelle religioni pagane. Questa mattina non mi prenderò il tempo di percorrere il mondo da un capo all'altro, di attraversare tutta la storia fino ai giorni nostri per dimostrarvelo. Voglio solamente che lo comprendiate, che si tratta di un qualcosa di molto comune nelle religioni pagane. Questa settimana stavo leggendo un articolo su quanto sia comune tra gli Zulu in Africa questo genere di linguaggio statico ed incomprensibile. E ne abbiamo già parlato in passato, però permettetemi di darvi una qualche informazione sul contesto della situazione di Corinto. Ricordate che per la maggior parte i corinzi avevano permesso all'intero sistema del mondo nel quale vivevano di infiltrarsi nella loro assemblea. Per esempio, erano completamente presi dalle filosofie umane, come ci dicono i primi quattro capitoli, avevano un culto degli eroi, proprio come quello della società in cui vivevano, il capitolo 3 ne parla. Erano coinvolti in una terribile ed in una grossolana immoralità sessuale, i capitoli 5 e 6 ne parlano, si trascinavano a vicenda in tribunale, il capitolo 6 ne parla, avevano stravolto la vita familiare, il matrimonio, e ne avevano completamente frainteso il valore, il capitolo 7 ne parla. Erano completamente confusi riguardo alle feste pagane, all'idolatria e alle cose offerte agli idoli, capitoli 8, 9 e 10 ne parlano. Avevano mandato in confusione il giusto ruolo delle donne nella chiesa, il capitolo 11 ne parla. Avevano frainteso l'intera dimensione dei doni spirituali, il capitolo 12 ne parla chiaramente. Avevano perso di vista quella grande realtà, l'amore, il capitolo 13 ne parla. Avevano permesso all'intera massa del sistema satanico presente nella loro società di infiltrarsi nella Chiesa, e una volta entrato, insieme ad esso entrò anche lo stile della religione pagana, con tutte le sue estasi, tutti i suoi erotismi e tutte le sue sensualità. Si presero tutto il pacchetto. E così l'intera situazione divenne un'amalgama confusa di verità ed errore. Un parallelo moderno sarebbe quello del cattolicesimo romano, che è una combinazione di cristianesimo tratto dalla Bibbia e dell'antico culto di Baal, insieme al culto della madre e del bambino, che originariamente erano conosciuti come Astarte e Tammuz. La stessa cosa accadde nella chiesa di Corinto. Era in parte cristianesimo ed in parte paganesimo, il tutto unito insieme. Se studiaste il mondo greco-romano al tempo della chiesa di Corinto, sapreste che vi erano vari sacerdoti e sacerdotesse e le persone erano devote agli dèi, si recavano in questi grandi templi ed adoravano quei sacerdoti e quelle sacerdotesse. Ed era molto comune che un devoto entrasse in uno stato di estasi, ed estasi significa uscire da se stessi, quello è il significato letterale della parola, uscire da se stessi. Letteralmente loro perdevano il controllo ed entravano in questo stato di incoscienza durante il quale si verificavano fenomeni di ogni genere, fenomeni di natura psichica. E credevano che quando uscivano da se stessi, lasciavano letteralmente il corpo e salivano nello spazio e si mettevano in contatto con la divinità, qualunque fosse la divinità che adoravano, e così cominciavano ad entrare in comunione con quella divinità, ed una volta che cominciavano a comunicare con quella divinità iniziavano a parlare le lingue degli dèi. Questa era una cosa molto comune nella loro cultura, quindi l'espressione usata in Corinzi, glossais lalein, cioè parlare in lingue, non era un qualcosa che era stato inventato dagli scrittori biblici, ma era un'espressione comunemente usata nella cultura greco-romana per descrivere l'estasi pagana e l'uscire dal corpo, il mettersi in contatto con le divinità e, in modo mistico, cominciare a parlare il linguaggio degli dèi, che si manifestava sotto forma di discorsi incomprensibili e balbettii privi di senso. Ora, i greci avevano persino una parola per indicare questa espressione religiosa e statica, e vi interesserà sapere quale fosse quella parola, la parola eros. Ricordate quella parola? A volte noi la traduciamo come un amore sensuale, però la parola è più ampia di quello, ha un significato più esteso. La parola eros significa semplicemente che il desiderio del sensuale, o il desiderio dell'erotico, oppure il desiderio dell'estasi, oppure il desiderio dell'esperienza o della sensazione suprema, ed il genere di religione che avevano, quindi era una religione erotica. Era una religione che era concepita per essere sentita, era una forma di religione sensuale ed estatica. E ricorderete, se avete studiato quelle religioni, che quando si recavano ai templi e si recavano da quelle sacerdotesse per adorare, partecipavano effettivamente a delle orgie, non è vero? E tutta quell'idea dell'erotico, del sessuale, del sensuale, dell'estatico, insieme ai balbettii che accompagnavano le espressioni divine, veniva riunita tutta in un'unica grande realtà all'interno di queste religioni misteriche che avevano avuto origine a Babilonia ed erano penetrate nella società di Corinto. E non mi prenderò il tempo di leggervi tutte le informazioni a questo riguardo, però esiste un'enorme quantità di testimonianza storica che ci dice che questo accadeva realmente. Ora, io temo che ciò che sta accadendo al giorno d'oggi nel movimento carismatico sia semplicemente una riproduzione esatta di ciò che accadde a Corinto. A causa di una certa aridità superficiale, a causa di anni di ignoranza riguardo alla vera opera dello Spirito Santo, a causa della mancanza in molti luoghi di un insegnamento biblico veramente valido, e a causa della scarsità, semplicemente della scarsità di qualunque cosa realmente significativa, le persone nella Chiesa cominciano a cercare qualcosa che permette loro di sentire Dio e di percepire una realtà autentica. La contraffazione di Satana dilagò nella Chiesa, e ciò che sta accadendo ora nel movimento carismatico è semplicemente Corinto che si ripete. La Chiesa ha sposato nuovamente il sistema della religione pagana ed abbiamo sviluppato un approccio alla religione di tipo sensuale, emotivo, esperienziale ed erotico, solo che lo chiamiamo opera dello Spirito Santo quando in realtà è la contraffazione di Satana. Se aveste modo di parlare con varie persone che vi sono state coinvolte, scoprireste che alcune delle loro esperienze sono proprio di questo genere, sono molto sensuali, molto orientate alle sensazioni. Ho qui in mano una lettera che non mi prenderò il tempo di leggere, che però probabilmente inserremo nel libro, che fu scritta da una signora nella nostra chiesa che mi raccontò l'incredibile esperienza vissuta quando cercarono di farla parlare in lingue. Ci fu anche il fatto che rimase distesa sul pavimento, oltre varie altre manifestazioni, tutte fortemente orientate verso l'emozione, lo stimolo delle sensazioni, e non verso il pensiero, verso la mente, come invece la parola di Dio indica. Ora, per darvi un'altra illustrazione, c'è un opuscolo scritto da un ex dirigente del movimento pentecostale nel quale egli riporta la sua testimonianza, e questo è quello che dice. Finalmente mi recai alla missione situata al 328 di West della 63esima strada a Chicago e feci soltanto una domanda: perché non ricevo il battesimo? Che cos'è che c'è che non va in me? E quei cari amici pregarono con me e dissero che non c'era nulla che non andasse, che dovevo solamente aspettare. sia lodato il Signore, avevano ragione. Quando, poi, per la prima volta mi inginocchiai all'altare la domenica pomeriggio, il 17 marzo, la potenza cominciò ad afferrarmi e risi durante tutto il successivo servizio di culto di comunione. La sera, verso le 11, mi inginocchiai insieme ad alcuni amici che pregavano per me. L'anziano tal dei tali pose la sua mano sul mio capo per un breve periodo, diverse volte durante il pomeriggio e la sera, e dopo aver aspettato per un po' cominciai a ridere anch'io, o meglio, il mio corpo fu usato per ridere con una potenza sempre crescente finché poi mi ritrovai disteso sulla schiena a ridere a squarciagola per più di mezz'ora. Quando mi rialzai, scoprì di essere ubriaco del vino nuovo, comportandomi sotto molti aspetti proprio come un uomo ubriaco, però pieno di gioia. Quando mi inginocchiai per incontrare nuovamente il Signore, fui improvvisamente preso da un impulso irresistibile a supplicare con gemiti inesprimibili, chiedendo al Signore di aver misericordia di me, peccatore, e dicendogli che volevo seguirlo fino in fondo. La potenza di quella preghiera era troppo grande perché potessi sopportarla ed improvvisamente i miei occhi si aprirono e vidi l'anziano tal dei tali che si trovava a pochi metri di distanza cadere come se fosse stato colpito e mi sentii sollevato e nel giro di pochi secondi mi ritrovai dritto in piedi gridando «Gloria!» a squarciagola. Mi inginocchiai di nuovo, la vista mi si oscurò e fui fatto rotolare sul pavimento dove rimasi per qualche tempo quasi privo di coscienza. Poi ripresi i sensi e mi inginocchiai e sentii che le mie mascelle e la mia bocca venivano mosse da una forza misteriosa e nel giro di pochi secondi dalla mia bocca uscì una sorta di balbettio infantile ed incomprensibile e poi alcune parole in cinese che comprendevano e quindi diverse frasi in una lingua sconosciuta. Poi tutto questo si trasformò in canto e non parlai nuovamente in lingue fino al mercoledì. 3 giorni dopo. Ora, che cos'è che sta succedendo in questo caso? Esperienze emotive di ogni genere, vero? Emotività in ogni genere, esperienze sensoriali di ogni genere, nel senso più ampio del termine, vale a dire percepite attraverso i sensi anziché attraverso la mente. Questo era molto comune nelle religioni pagane. Platone, nei suoi dialoghi, e tra parentesi Platone visse tra il 429 ed il 347 avanti Cristo, cioè prima di Cristo, e nei suoi dialoghi egli dedica pagina dopo pagina dopo pagina a descrivere queste estasi pagane accompagnate dal parlare statico. Questa non era una cosa che apparteneva al cristianesimo. Nel cristianesimo vi era il vero dono delle lingue che era usato solamente quando era presente qualcuno che parlava una specifica lingua affinché potesse essere un segno del fatto che Dio era presente e che il popolo di Dio stava proclamando la verità di Dio. Non era mai stato concepito con l'essere un qualcosa di confuso con il paganesimo. Però come sempre, ogni volta che Dio fa qualcosa, Satana la contraffà, non è vero? E questo è quello che crea confusione. E così la cortina fumogena di Satana, usata per offuscare la vera opera rivelatrice dello Spirito Santo nella Chiesa primitiva, era costituita da false rivelazioni, false visioni e false lingue. Ed è proprio per questo che in Prima Giovanni dice che quando qualcuno si presenta e quando qualcuno comincia a dirvi che sta parlando da parte di Dio, fareste meglio a provare gli spiriti. È facile cadere vittime di ciò che è falso e di Corinzi, visto che avevano deciso di sposare lo spirito della loro epoca, ne divennero vittime. Ora, ricordate, Satana viene chiamato il dio di quest'epoca, Satana viene chiamato lo spirito che opera nei figli della disubbidienza, Satana è colui che vuole essere simile a Dio e Satana appare trasformato in angelo di luce perché egli vuole contraffare la realtà, egli vuole che la Chiesa accetti qualcosa di falso, questo è il suo mestiere. E quindi vediamo nel paganesimo tutta quella falsità e qui in Corinto essa aveva sommerso la Chiesa e temo che oggi stia facendo la stessa cosa. Nel Nuovo Testamento la vera opera dello Spirito Santo non è mai associata all'estasi, alla sensualità, ad erotismi o all'uscire da se stessi, mai, mai. Infatti in 14:32 ci viene detto che gli spiriti dei profeti devono essere sottoposti ai profeti. Nessuno cede mai il controllo del proprio spirito, nessuno perde mai il proprio controllo, nessuno esce mai da se stesso nell'ambito di ciò che Dio ha stabilito. Ed è per questo che, alla fine del capitolo 14, l'ultima parola dell'Apostolo Paolo è che ogni cosa sia fatta con decoro e con cosa? E con ordine. Questo non è il modo di operare dello Spirito Santo, non è il modo di operare dello Spirito Santo che tutti saltino in piedi e che ognuno abbia un salmo, versetto 26, che ognuno abbia una dottrina, che ognuno abbia una rivelazione, che ognuno abbia un'interpretazione, che tutti vogliono parlare in estasi, che tutti vogliono avere una certa visione e così via. No, quella è la confusione del paganesimo che ha sommerso la Chiesa. E voglio dire che si trattava di un sistema molto sofisticato. Le religioni misteriche di origine babilonese dominavano il panorama culturale al tempo di Corinto. Avevano sviluppato ogni genere di riti, rituali, voti, battesimi, sacrifici di animali, feste, digiuni, abluzioni per purificarsi dal peccato, come immergersi in un fiume gelato o percorrere chilometri in ginocchio. Avevano ogni genere di pratiche, religioni false, di discorsi estatici, le visioni, le profezie, facevano tutti parte di quel sistema. E tutte queste cose erano arrivate a Corinto. A riunirsi insieme ai cristiani di Corinto significava entrare in una situazione di caos assoluto, di caos totale. Sapete che il capitolo 12 dice che alcune persone si alzavano, effettivamente si alzavano in piedi, ma le dicevano Gesù parlando in lingue. E gli altri dicevano, oh, deve essere lo Spirito Santo. È per questo che Paolo dice lo Spirito Santo non chiama Gesù anatema, era semplicemente confusione. La frenesia sfrenata del paganesimo greco era diventata follia nella chiesa di Corinto, ed un autore disse senza dubbio, proprio come i pagani pronunciavano i loro discorsi estatici con la schiuma alle labbra ed i capelli scompigliati. E miei cari, per quanto desidererei che non fosse così, sono convinto che ciò che vediamo oggi nel movimento carismatico sia lo stesso genere di infiltrazione alla religione pagana nella chiesa. Una contraffazione è stata accettata perché fa presa sulle emozioni delle persone che per molto tempo erano rimaste o sono rimaste sedute in una chiesa senza mai ricevere nulla che cambiasse la loro vita. Quindi Paolo scrive il capitolo 14 per correggere questa situazione. Bene, studiamo il capitolo 14. Ora voglio dividerlo in tre parti, ok? Primo, la posizione del dono delle lingue, la posizione del dono. Secondo, lo scopo del dono. E terzo, la procedura per l'uso del dono. La posizione si trova nei primi 19 versetti. Lo scopo del dono si trova nei versetti dal 20 al 25 e la procedura per l'uso del dono si trova nei versetti dal 26 al 40. La posizione, lo scopo e la procedura. Ora, osservate bene, ok? La posizione è secondaria. Lo scopo è quello di essere un segno e la procedura è sistematica. E queste sono le tre grandi verità che questo capitolo presenta. La posizione è secondaria, lo scopo è un segno, la procedura è sistematica. Ora, avremo solamente il tempo di considerare la prima parte del primo punto, che sarebbe il primo punto che riguarda la posizione del dono. Paolo qui vuole parlare delle lingue e vuole che comprendiamo prima di tutto la sua posizione in relazione agli altri doni. E la loro posizione è, che cos'è che ho appena detto? È secondaria. La loro posizione è secondaria. E ora egli ci dà una ragione. La prima ragione si trova nei primi 5 versetti e ce ne sono altre due che prenderemo in considerazione la prossima settimana. Però ragione numero 1, perché il dono delle lingue è secondario, perché è inferiore al dono della profezia, perché questo è il paragone che offre. La prima ragione è che la profezia edifica l'intera congregazione. Le lingue sono inutili ai fini dell'edificazione, d'accordo? Questo è il primo principio. La profezia è superiore alle lingue perché la profezia edifica e le lingue no. Le lingue, ora fate bene attenzione, le lingue non possono edificare. Questo è quello che sta dicendo. Questo è quello che dice nel 14 dall'1 al 5. Ci sono altre due ragioni per cui la loro posizione è secondaria e queste le vedremo la prossima settimana. Non voglio confondervi parlandovene oggi, quindi aspettate fino alla prossima volta. Bene. Il primo punto è che i primi 19 versetti trattano il fatto che la posizione delle lingue è secondaria ed i primi 5 versetti di quella sezione ci dicono che è secondaria perché le lingue non possono edificare, mentre la profezia può. Ora, permettetemi di aggiungere una nota a margine qua. Qual è lo scopo della Chiesa quando si riunisce? Qual è il suo scopo? È molto semplice, vero? È l'edificazione. L'edificazione. Il versetto 26 del capitolo 14 ci dice, alla fine, che ogni cosa sia fatta per... che cosa? Per l'edificazione. Ogni cosa sia fatta per l'edificazione. Guardate alla fine del versetto 12. Affinché abbondiate per l'edificazione della Chiesa. In altre parole, il punto è quello di edificare. Alla fine del versetto 4 dice colui che profetizza edifica la Chiesa. Alla fine del versetto 5, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Ora, in tutto il capitolo, fratelli, troviamo la stessa cosa ripetuta più e più volte. Versetto 31 dice, potete profetizzare tutti, uno per volta, affinché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. È sempre la stessa cosa ripetuta continuamente. affinché siate tutti edificati, affinché tutti impariate, affinché siate tutti fortificati. Questo è il punto centrale della cosa. La Chiesa si raduna per essere edificata o per essere fortificata. E Paolo dice, ascoltate, le lingue non possono edificare, specialmente quelle che usate voi, che non sono nemmeno quelle vere. Vedete? Questa è la tesi di fondo dei primi 5 versetti. Bene, cominciamo, versetto 1. Procacciate o seguite l'amore e desiderate le cose spirituali, però soprattutto che possiate profetizzare. Ora, procacciate l'amore è in realtà la conclusione del capitolo 13, non è vero? E in sostanza sta dicendo, vi ho appena mostrato la cosa più grande di tutte, cioè l'amore, e quindi la cosa che dovreste inseguire è proprio quella, no? Ricordate come terminò il capitolo 12, versetto 31? 12-31, e io l'ho tradotto all'indicativo a motivo del contesto. Quello che sta realmente dicendo in 12-31 è: ma voi state desiderando ardentemente i doni appariscenti. Voi state desiderando ardentemente i doni appariscenti. Ma io vi ho mostrato e vi mostro una via ancora più eccellente. Voi siete impegnati ad inseguire i doni appariscenti, quelli che alimentano l'ego, quelli che mettono in primo piano, quelli spettacolari, ma io voglio mostrarvi una via migliore, cercate l'amore. E nel capitolo 13 presenta loro una grande dichiarazione sull'amore, poi ritorna allo stesso punto, il capitolo 13 che parla dell'amore un po' come se fosse una parentesi, e dal versetto 1 del capitolo 14 dice: ora se volete cercare qualcosa con grande zelo, allora cercate con grande zelo l'amore, vedete? In greco usa la parola dioko, che significa inseguire o correre dietro oppure perseguire, e spesso viene tradotta con perseguitare, cioè essere così determinati, così entusiasti, così pieni di energia, così intenti a raggiungere qualcosa da arrivare letteralmente a perseguitarla. Ne seguite continuamente le tracce, e sta dicendo, se dovete inseguire qualcosa, se volete andare dietro qualcosa, se volete correre dietro qualcosa, che sia l'amore. Che sia l'amore. Ma continuate a desiderare le cose spirituali. E la parola doni è in corsivo perché il testo dice semplicemente continuate a desiderare le cose spirituali. Ora, questa parola desiderare potrebbe essere tradotta in molti modi, perché si trova in una forma che potrebbe essere interpretata in varie maniere, però quando studiate il contesto, essa emerge come un imperativo. E credo che emerga come una sorta di imperativo continuativo, così che potrebbe essere tradotto in questo modo, osservate. Perseguite l'amore, e poi in greco vi è un de, ed il de è simile ad un ma, non sta mettendo sullo stesso piano due cose uguali, quello sarebbe un kai, no, è un avversativo, qui c'è un cambiamento, okay? Sta dicendo procacciate l'amore, ma continuate a desiderare le cose spirituali. Io non vi sto dicendo di smettere di desiderare i doni, voi, e qui torniamo al 12-31, voi state inseguendo, state perseguendo le cose appariscenti, però dovreste invece perseguire l'amore, però non smettete di perseguire i doni, o letteralmente la realtà spirituale. In altre parole, non voglio che smettiate perché dovreste desiderare il ministero dello Spirito Santo attraverso i doni dello Spirito. No, non sto dicendo che non dobbiate avere nulla a che fare con i doni, però piuttosto perseguite l'amore e continuate a cercare la realtà spirituale, la sfera in cui opera lo Spirito Santo, le cose vere che lo Spirito di Dio sta facendo. Ma, ora però guardate alla parte finale, soprattutto che possiate profetizzare. Vedete, le lingue sono secondarie. Quando vi riunite, invece del caos, invece della confusione e dei discorsi incomprensibili delle lingue, dovrebbe esserci la chiarezza della profezia. O potreste dire, che cos'è la profezia, John? Oh, l'abbiamo già studiato e non mi prenderò il tempo di farlo di nuovo, però deriva dalla parola greca profetuo, che sono due parole pro, che significa davanti, e femi, che significa parlare. Cioè letteralmente significa parlare davanti, cioè profetizzare significa che qualcuno parla davanti a qualcun altro. Questo è quello che faccio io qui ogni domenica dal pulpito, no? Profetizzo. O potreste dire, oh, pensavo che significasse predire il futuro. No, no, sapete, l'idea che significasse predire il futuro non comparve nemmeno fino al Medioevo, quando la parola inglese assunse quel significato, però non è mai stato quello il suo significato intenzionale in greco. Significa semplicemente parlare davanti a qualcuno. Quindi sta dicendo, invece che tutti gridino contemporaneamente pronunciando discorsi statici ed incomprensibili, qualcuno dovrebbe alzarsi davanti al resto e proclamare la parola di Dio. Vedete? questo è quello che dovrebbe accadere. Non il caos e la confusione delle lingue, ma la parola di coloro che annunciano il messaggio di Dio. Ora, miei cari, a quei tempi, talvolta quella profezia aveva carattere rivelatore, altre volte ripeteva una rivelazione già data, ma il punto che vogliamo sottolineare qui è semplicemente che la Chiesa doveva riunirsi per ascoltare la parola di Dio proclamata. Non è meraviglioso? Sapete, quello che stiamo facendo questa mattina corrisponde esattamente a questo. Io posso garantirvi che se venite qui alla Grace Community ascolterete proprio questo, non sentirete estasi, espressioni emotive o alcuna forma di confusione generale, ma sentirete alcuni uomini proclamare la parola di Dio affinché ogni cosa sia fatta per cosa? Per l'edificazione. Noi dobbiamo riunirci per ascoltare Dio e Dio userà degli uomini per parlare da parte sua, uomini che hanno il dono dell'insegnamento, il dono della predicazione o della profezia. E quindi sta dicendo, piuttosto, oppure soprattutto, oppure più delle lingue, dovreste ricercare ciò che è comprensibile, vedete? La ragione evidente per cui le lingue erano inferiori è che nessuno riusciva a comprendere ciò che veniva detto. L'unica occasione in cui quel dono doveva essere usato era quando qualcuno dei presenti poteva comprendere ciò che veniva detto, come negli Atti, oppure quando doveva essere stabilito un collegamento con la Pentecoste, come nelle varie occasioni che si ripetono in Atti. E era un dono dato come segno che non era mai destinato all'edificazione, infatti era completamente inutile a fini dell'edificazione. Come potremmo mai edificare qualcuno che non può comprendere quello che stiamo dicendo? L'unica edificazione possibile potrebbe avvenire quando si comprende quello che succede, oppure se ciò che veniva detto fosse interpretato, però il suo proposito non era quello di edificare, non era quello, il suo scopo era quello di essere un segno per dimostrare che Dio stava parlando e che i profeti del Nuovo Testamento e gli apostoli del Nuovo Testamento erano realmente portavoce di Dio. Ora, notate il versetto 2, questo è importante, che ecco perché le lingue sono secondarie, perché colui che parla in una certa lingua non parla agli uomini ma a Dio, perché nessuno lo comprende, tuttavia nello spirito egli parla misteri. Ora, ascoltate quello che sta dicendo, ok? Colui che parla in lingua parla agli uomini, anzi non parla agli uomini ma a Dio, e il greco dice letteralmente ma a un Dio. Quindi quello che Paolo sta facendo qui è che sta dicendo, ascoltate, voi con le vostre estasi pagane non state facendo quello per cui tutti i doni spirituali sono stati dati, il loro proposito, cioè quello di parlare agli uomini, piuttosto voi con le vostre estasi state parlando ad un Dio, nessuno comprende quello che state dicendo, siete completamente assorti nel pronunciare misteri pagani. Vedete quello che sta dicendo? Quelli non sono i mysterion di Dio, non sono i misteri trasmessi da Paolo, sono i misteri del paganesimo. Colui che parla in una certa lingua non parla agli uomini. Ora, lasciate che vi dica una cosa, fratelli, questa è una verità fondamentale, una verità che si trova alla base di tutto, ok? Tutti i doni spirituali sono stati dati allo scopo di servire gli uomini o di parlare agli uomini. Comprendete, no? Agli uomini. Nessun dono spirituale è stato mai dato da Dio a beneficio di Dio, ma per beneficio degli uomini. Tutti i doni sono stati dati per edificare il corpo di Cristo. Devono essere usati per metterci al servizio gli uni degli altri. Dio non ha bisogno che noi esercitiamo un qualche dono a suo beneficio. Egli non è incompleto, giusto? E quindi Paolo sta dicendo, avete mancato lo scopo più elementare dei doni, cioè che essi sono destinati agli uomini. Però quello che state facendo non è per gli uomini, ma è per un Dio. E qui abbiamo la costruzione senza articolo, una costruzione anartrosa, non il Dio o il vero Dio, ma credo sarebbe meglio tradurlo con un Dio. In altre parole, voi state uscendo da voi stessi, mettendovi in contatto con un qualche Dio e state pronunciando misteri pagani, e così facendo state violando il primo principio dei doni spirituali, vale dire che devono essere rivolti agli altri, alle persone, ad altri esseri umani. Dio non ha bisogno che gli parliamo in una qualche forma di estasi. Ascoltate, mi stupisce che il movimento carismatico moderno fallisca proprio su questo punto. Ripetono l'errore dei Corinzi ed insegnano che l'uso essenziale delle lingue consiste nell'essere un linguaggio privato di preghiera rivolto a Dio. E è proprio il contrario, è proprio quello che Paolo sta condannando qui. Sta dicendo, voi state o avete mancato completamente il punto. Il punto è che i doni servono per parlare agli uomini, ma le vostre lingue sono una sorta di una forma di comunione con un Dio, e nessuno sa quello che state dicendo perché state pronunciando misteri pagani. Però Dio non vuole che gli parliamo in quel modo. Dio non ha mai voluto essere invocato con linguaggi incomprensibili perfino a coloro che li pronunciano. Esaminate le epistole e raccogliete tutte le preghiere che sono state pregate nelle epistole. E quando avete finito, esaminate ogni singola preghiera pronunciata nella Bibbia, e poi esaminate ogni preghiera che Gesù abbia mai pronunciato, e poi esaminate ogni singola cosa che Gesù abbia mai detto riguardo alla preghiera, e vedete se riuscite a trovare una sola parola, in qualche luogo, in un qualche momento, che suggerisca il fatto che la preghiera debba mai essere incomprensibile. Non la troverete mai. Infatti, Gesù disse esattamente il contrario, in Matteo capitolo 6, versetto 7. Ascoltate questo. Quando pregate, non usate vane ripetizioni. Osservate qui, come fanno i pagani. E sapete qual è l'espressione usata lì? La parola tradotta con vane ripetizioni è batalageo. Lageo è la parola che significa parlare, dalla quale deriviamo la parola logos, che significa parola. Ed il prefisso è bata, e bata non è nemmeno una parola, è quello che in italiano chiamiamo, o alcuni di voi che hanno studiato la lingua italiana si ricordano di questo termine, l'onomatopea. Ricordate? Sapete cos'è una cosa onomatopea? È come quando diciamo che un'ape fa bzzz, o che una cerniera fa zip, o che un aereo fa whish. Vedete, quella non è una parola, è semplicemente ciò che è conosciuto come onomatopea, è una sorta di figura retorica. E lo stesso vale per bata, non è una parola. Quindi quello che sta dicendo realmente è, nel greco letterale, sta dicendo, quando pregate, dice Matteo 6,7, non dite bata, 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 o non presentatevi davanti a Dio e dite ush, ps, zip. Quella è l'idea di quello che sta comunicando. Non è quello il genere di comunicazione che interessa a Dio. Questo è quello che fanno i pagani. In altre parole, perfino al tempo di Gesù, Gesù riconosceva una sorta di balbettio, di farfugliamento incomprensibile che i pagani offrivano ai loro dei, e sta dicendo, quello è esattamente ciò che non voglio che facciate quando pregate al Padre. Dobbiamo sempre pregare in modo comprensibile, dobbiamo sempre pregare con l'intelligenza, dice Paolo, con l'intendimento, dobbiamo sempre comprendere quello che stiamo dicendo e parlare chiaramente a Dio. Quando Gesù entrò nel giardino per pregare al Padre, non parlò in un qualche linguaggio celeste, perché dovreste mai farlo voi? Quando la divinità comunicava con la divinità, lo faceva mediante un linguaggio chiaro? Quando Gesù si trovò davanti alla tomba di Lazzaro, sul punto di risuscitarlo dai morti, pregò e Giovanni udì ogni parola della sua preghiera, la mise per iscritto esattamente come egli l'aveva pronunciata. E era chiara ed era comprensibile. Studiate Giovanni 17, ascoltate la preghiera privata tra Gesù ed il Padre, è tutta molto chiara, tradotta magnificamente in italiano dalla lingua originale. I corinzi carnali, tuttavia, proprio come temo accada ai carismatici di oggi, con il loro desiderio di ciò che è appariscente, di ciò che attira l'attenzione ed alimenta l'ego e del dono emotivo delle lingue, lo usavano come un distintivo di spiritualità e dicevano, oh, ho raggiunto un livello spirituale così elevato, ora posso parlare con il Dio eterno nel mio linguaggio privato? Miei cari, quello è puro paganesimo. Puro paganesimo. E quindi Paolo dice, avete mancato completamente il punto. Con il vero dono non state parlando agli uomini, state parlando ad un Dio mediante un qualche genere di mistero. E quei misteri, secondo ciò che credevano, erano dei segreti, erano dei piccoli segreti nascosti che solamente coloro che erano stati iniziati potevano conoscere e potevano riceverli solamente quando erano entrati nell'estasi ed erano usciti dal loro corpo e si erano collegati con il loro Dio ed allora ricevevano quei segreti, no? Miei cari, sapete una cosa? Nella Chiesa tutti hanno ricevuto questo inizio, tutti nella Chiesa possiedono tutti i misteri, vero? Non ci sono segreti. E quindi? Dice, avete mancato il bersaglio qua. Le lingue non recano beneficio alle persone, almeno non nel modo in cui le usate voi, non le vostre lingue, non i vostri linguaggi, idiomi, perché nessuno sa nemmeno quello che state dicendo. Ma, versetto 3, colui che profetizza parla agli uomini. Vedete? Questo è quello che voglio che facciate, perché parlerete agli uomini ed accadranno tre cose: l'edificazione, l'esortazione e la consolazione. Proclamerete la parola di Dio e sapete che cos'è che succederà? Accadranno cose nella vita delle persone. Prima di tutto saranno edificati, no? In secondo luogo, le persone saranno esortate a cambiare condotta ed in terzo luogo saranno consolate nelle loro sofferenze, nelle loro ferite. Questo è quello che voglio che facciate. Quando vi radunate, voglio che ascoltiate la proclamazione della parola di Dio, non batta, 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 batta. Versetto 4. Colui che parla in una lingua edifica se stesso, ma colui che profetizza edifica la Chiesa. Quale delle due cose è meglio? Quale è meglio? Cos'è che sta cercando di dire Paolo? Qual è il punto centrale dell'intero capitolo? Edificare che cosa? La Chiesa. Edificare la Chiesa. Edificare la Chiesa. Edificare voi stessi. Non è lo scopo. Ascoltatemi, cari. Non vi è mai stato dato alcun dono spirituale per voi stessi. Mai. Mai. E se una persona prende un dono spirituale e lo usa per se stesso, allora ha prostituito il dono. Giusto? Perché è destinato ad altri. Serve ad edificare il corpo. Voi potreste dire, bene, però qua dice John che se parliamo in lingua sconosciuta ci edifichiamo? Sì, però non edifichiamo la Chiesa. E questo è il punto centrale. Non stiamo edificando la Chiesa. Potresti dire, ma se viene interpretata, allora edifica la Chiesa. D'accordo, allora di fatto è il dono dell'interpretazione che edifica, non il dono delle lingue. Il dono delle lingue è inutile ai fini dell'edificazione della Chiesa, giusto? Perché nessuno sa quello che state dicendo, e questo è quello che sta dicendo ai Corinzi. In mezzo a tutto quello che sta succedendo, anche se per caso fosse stato usato, esercitato il vero dono, anche se qualcuno fosse intervenuto manifestando il vero dono, di per sé non avrebbe edificato nessuno. Avrebbe dovuto essere stato tradotto. E questo è quello che dice alla fine del versetto 5, a meno che non interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione. E sapete che cos'è che c'è di meraviglioso qui? Che quando veniva usato il vero dono, quando veniva usato come segno e quando Dio voleva usare il vero dono e capitava che fosse usato in presenza di alcuni cristiani, Dio faceva sempre in modo che vi fosse qualcuno ad interpretare affinché ciò che veniva detto non rimanesse privo di significato per la Chiesa, perché anche quando veniva usato il vero dono, che di per sé non poteva edificare, Dio dava il dono dell'interpretazione a qualcun altro affinché edificasse, perché Dio non voleva che nella Chiesa accadesse nulla che non edificasse e non fortificasse la Chiesa. Ma il modo in cui lo facevano i Corinzi era caotico ed essi avevano stabilito che, semplicemente di per sé, avrebbe edificato la Chiesa. Ma non era così. E quando le persone lo fanno per se stessi, stanno cercando di edificarsi da soli. E sapete una cosa? Quella è la seconda perversione. Il vostro dono non era solamente destinato agli uomini e non a Dio, ma in secondo luogo era destinato agli uomini e non a voi stessi. Vedete? Non a voi stessi. Eppure Donald G., un noto carismatico, dice: lo scopo rivelato del dono delle lingue è principalmente devozionale e facciamo bene a sottolineare questo fatto. E Larry Christensen disse che si parla in lingue per la maggior parte nelle proprie devozioni private. Questo è di gran lunga il suo uso ed il suo valore più importante. Fine della citazione. Vedete, questo è l'esatto opposto di quello che Paolo sta dicendo. Primo, sta dicendo che il vostro dono non serve per parlare a Dio. E secondo, il vostro dono non è per voi. Vedete? Il punto centrale è che è per loro, per loro e per loro. E quindi se cercate di edificare Dio, siete fuori strada, e se cercate di edificarvi da soli, siete fuori strada. E qui c'è anche quasi del sarcasmo: colui che parla una lingua sconosciuta si edifica da solo. Siete, Paolo aveva già, in un certo senso, aveva già demolito quell'idea dell'edificazione personale, dell'autoedificazione, credo che l'aveva già affrontata in modo piuttosto diretto. Se tornaste e mi seguiste per un momento al capitolo 8, vi mostro quello che intendo dire qui. Al versetto 10, ricordate, qui abbiamo una situazione riguardante alla carne offerta agli idoli, e Paolo sta dicendo, bene, non è sbagliato mangiare carne offerta agli idoli, ma ci sono alcuni cristiani deboli che pensano che sia sbagliato, quindi non fatelo, altrimenti li farete inciampare. Vedete, li farete inciampare perché loro ritengono che sia sbagliato. Quindi il versetto 10 dice, perché se qualcuno vi vede, voi che avete conoscenza, voi che siete maturi, che siete cristiani grandi e forti, e vi vede lì seduti a tavola al tempio degli idoli e mangiate la carne offerta agli idoli e siete proprio lì e partecipate a tutta quella situazione, la coscienza di colui che è debole sarà incoraggiata o edificata. Vedete, esattamente la stessa parola usata nel capitolo 14, sarà edificata a mangiare le cose offerte agli idoli, e per la tua conoscenza, quando egli lo fa, il fratello tuo che è debole perisce. In altre parole, potreste edificare qualcuno a suo danno. Vedete il punto, no? Paolo qui usa lo stesso termine. L'edificazione può essere per il bene o per il male. Il punto è che se usate un dono per edificare la Chiesa, esso è per il bene. Se usate il dono solamente per edificarvi da soli, quello è un atto di egoismo e non è giusto, è male. E sto solamente cercando di sottolineare che la parola edificare può essere usata in senso positivo o negativo. Quindi bisogna trovare alcuni principi che ne determinano il significato. Ora torniamo al capitolo 10 e guardiamo ancora al versetto 23. Ogni cosa mi è lecita, supponiamo che io avessi il dono delle lingue, potrei usarlo se volessi, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. Edifica chi? Versetto 24. Nessuno cerchi il proprio, se vogliamo dirlo in questo modo, il proprio beneficio, la propria edificazione, ma ciascuno cerchi quello altrui, l'edificazione altrui. Vedete il punto? In altre parole, Certe cose potrebbero andare bene per voi, però non fatele solamente perché vanno bene per voi, fatele perché siano di beneficio a qualcun altro. Questo è il punto di tutti i doni spirituali. Non sono per Dio e non sono per noi stessi, sono per la Chiesa. Quindi quando vi radunate, invece che ciascuno cerchi la propria espressione e la propria edificazione, l'amore fa questo. 1 Corinzi 13,5, l'amore non cerca il proprio interesse. Vedete il punto? E questo è quello che sta cercando di dire. E quindi il dono non deve essere rivolto a Dio, non serve all'autoedificazione, le lingue non possono edificare la Chiesa, anche se possono procurarvi una piccola emozione, anche se quelle persone avessero avuto il vero dono, avessero usato il vero dono per conto proprio, ottenendone una specie di edificazione personale. Paolo dice, vedete, quello è un uso improprio, è improprio. Dovete usarlo però per lo scopo che Dio gli ha assegnato, altrimenti potreste parlare con le lingue degli uomini o anche le lingue degli angeli, ma visto che state cercando la propria edificazione, la vostra edificazione, non avete amato e siete diventati come che cosa? Come un rame risonante ed un cembalo squillante. Ora, infine, in questa sezione, Paolo bilancia le sue parole forti riguardo alla natura secondaria delle lingue e alla loro inutilità ai fini dell'edificazione, riconoscendo che vi era un vero dono e che esso aveva un posto legittimo, al versetto 5. Io vorrei che tutti parlaste in lingue. O potresti dire, Paolo, perché hai detto questo? Oh, vi sono moltissimi evangelici solidi che vorrebbero che quella frase non fosse nella Bibbia, perché i carismatici dicono, vedete, oh, vorrei che tutti parlaste in lingue. Però vedete, dovete comprenderla alla luce degli altri passi della scrittura. Per esempio, alla fine del capitolo 12, al versetto 30, hanno tutti i doni di guarigione, parlano tutti in lingue, interpretano tutti, e quella è la risposta implicita dalla costruzione greca? No, no. E al versetto 11 del capitolo 12, ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito, distribuendole a ciascuno individualmente come egli desidera. E potresti dire, perché Paolo sta dicendo, oh, vorrei che lo facesse tutti, se sa che non possono farlo tutti? Quella è semplicemente l'iperbole, no? Per esempio, torniamo al capitolo 7 di Prima Corinzi, voglio mostrarvi una cosa interessante. Capitolo 7, versetto 7 di Prima Corinzi, sta parlando del matrimonio, sta dicendo che il matrimonio è una cosa grande, una cosa buona. Al versetto 7 dice, ma vorrei che tutti fossero come sono io. In altre parole, vorrei che foste tutti celibi. Ora, si tratta di un'affermazione letterale o di un vero e proprio mandato divino? No! Sta esprimendo il desiderio di una cosa impossibile per dare enfasi, non è vero? Ed è esattamente quello che sta facendo in 1 Corinzi 14, cioè dicendo, ehi, non sto sminuendo questa realtà, cioè per certi versi vorrei che tutti avessero il vero dono, non sarebbe meraviglioso? Avremmo tutti quel vero, però sa che non è così, sa che non accadrà, è un'iperbole che, a fronte delle sue parole forti con le quali nega la preeminenza delle lingue, serve a sottolineare che esiste un vero dono. Però dice, oh, dice, molto più vorrei che profetizzaste, se dipendesse da me, andrebbe bene che tutti parlassero in lingue, ma wow, se tutti fossero proclamatori dotati del dono di profezia, però anche quello non accadrà, non è vero? Sta semplicemente dicendo che se dipendesse da me, vorrei che tutti avessero quel dono, perché colui che profetizza è superiore a colui che parla in lingue. Perché? Perché a meno che non venga interpretato il dono, la Chiesa non può essere edificata mediante di esso. A meno che non venga interpretato, non reca alcun beneficio alla Chiesa. E infatti, lasciate che vi dica un'altra cosa, quelle persone che pensavano di avere un qualcosa di straordinario nel loro linguaggio privato di preghiera con Dio, non ne ricevevano alcun beneficio neppure loro, perché non comprendevano ciò che stavano dicendo, e di conseguenza la mente non stava imparando nulla, di conseguenza tutto quello che rimaneva era un'estasi sensuale, una sensazione, un'emozione, e il cristianesimo, mi cari, non è mai stato fondato su una sensazione, mai. Quindi Paolo dice, esiste un vero dono che, come abbiamo visto in 13.8, in seguito è cessato, ricordate, no? Le lingue cesseranno, però se avete il vero dono va bene, ma esso ha il suo scopo, come vedremo più avanti nel capitolo, quello di essere un segno per quando la Chiesa si raduna, che lo faccia per profetizzare, per proclamare la parola di Dio. E che cos'è che ci dice tutto questo a noi? Due cose. Siete pronti? Primo, quando la Chiesa si riunisce per far che cosa? Per ascoltare la parola di Dio. E siamo esattamente sulla strada giusta, non è vero? Secondo, dobbiamo stare attenti, miei cari, ad impedire che forme religiose pagane si infiltrino nella pura chiesa di Dio, giusto? Proprio come era accaduto a loro. E qui vi è un'interessante nota, una piccola nota a margine che è nascosta nel testo. Avete notato che al versetto 2, dal versetto 4, lì dice che le lingue e i traduttori della King James in inglese hanno inserito la parola sconosciuta, avete notato? Proprio più avanti, al versetto 5, dove dice la parola, dove compare la parola lingue, non la inseriscono? Sapete perché? Perché sembra che abbiano aggiunto quella sconosciuta lì, che quando la parola era al singolare e l'abbiano omessa quando è al plurale. Ed alcuni studiosi della Bibbia credono che questo sia dovuto al fatto che quando Paolo usava il singolare si riferiva al balbettio estatico incomprensibile, che era tutto di un unico genere, una lingua, un balbettio privo di senso, però quando si riferisce al vero dono parla di lingue, linguaggi, come in Atti, dove ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Quindi nei versetti dall'1 al 4 si sente il vostro falso dono è completamente sbagliato, ma al versetto 5 quello vero va bene quando viene interpretato ed usato nel contesto appropriato. Miei cari, assicuriamoci di queste due cose, ok? Primo, che ci riuniamo per ascoltare la parola, e secondo, che rimaniamo in guardia, vero? Satana non ha cambiato affatto le sue tattiche e cerca sempre di infiltrarsi nella Chiesa. E ascoltate, miei cari, è estremamente pericoloso cercare qualcosa che Dio non sta dando. Perché così facendo siamo completamente esposti alla contraffazione di Satana. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per il tempo che abbiamo appena trascorso insieme questa mattina, condividendo semplicemente ciò che questo testo ci insegna. Preghiamo, Signore, che in qualche modo questi pensieri trovino dimora nei nostri cuori e portino frutto. Aiutaci a trattare, ad avere a che fare con coloro che potrebbero essere in disaccordo con noi con grande amore, con grande affetto e ad ammonirli come fratelli, proprio come disse Paolo. Aiutaci a rimanere saldi in ciò che sappiamo essere vero. Aiutaci a cercare al di sopra di ogni altra cosa, a cercare di mantenere la Chiesa pura e concentrata intorno alla parola di Dio. E daremo a te tutta la gloria, nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.